Adesso abbiamo tutti i punti che riguardano, che portano all'approvazione del bilancio di previsione 2025 e 2027. Quindi ci sarà una presentazione della relazione del bilancio da parte della sindaca e poi una presentazione unica dei punti 4, 5, 6 e anche un'anticipazione del emendamento al bilancio che è pervenuto dai gruppi di maggioranza in successione. Dopo ci sarà chiaramente la discussione dei punti 4, 5, 6 e poi verrà presentato da, immagino, uno dei gruppi che ha presentato l'emendamento, e i punti verranno votati tutti separatamente, come questi, chiaramente verrà votato prima l'emendamento e poi dopo verrà votato il bilancio, se, così come emendato, se l'emendamento sarà approvato. Quindi passo la parola per la presentazione della relazione di bilancio alla Sindaca Bagni.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri. Oggi presentiamo al Consiglio Comunale e alla Città il bilancio preventivo 2025 del Comune di Soliera. Con la presentazione al Consiglio di stasera, anche questa amministrazione conferma, anche per il bilancio 2025, la scelta di efficienza di approvare il preventivo in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio. Questa scansione dei tempi è stata condivisa con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine, che infatti proprio contestualmente approvano i propri bilanci o comunque entro Natale, così come ieri sera è stato approvato il bilancio dell'Unione. La nostra scelta di approvare il bilancio a dicembre, quindi nei tempi previsti senza utilizzare proroghe, nonostante le difficoltà, è stata maturata per dare elementi di certezza e operatività alla macchina amministrativa comunale e per poter lavorare fin da subito, fino all'inizio anno, col massimo dell'efficienza, in particolare per quanto riguarda la programmazione degli investimenti, che con un esercizio provvisorio non sarebbe possibile programmare perché sarebbe necessario portare avanti la spesa per dodicesimi, fino all'approvazione del bilancio. Anche per quest'anno però il prezzo da pagare, approvando il bilancio nei termini, è quello di redigere un bilancio con ancora tanti elementi di indeterminatezza. La legge di stabilità è in approvazione proprio in questi giorni e ci sono ancora tanti elementi incogniti. Naturalmente l'approvazione di questo bilancio per noi è significativa, è un momento significativo perché è il primo bilancio della nuova amministrazione insediata dopo le elezioni dello scorso giugno, quindi non sarò breve. Mi spiace. È il primo bilancio e per noi e come vedremo presenta diverse criticità che non sono imputabili a scelte nostre, ma che sono la conseguenza in parte di politiche nazionali, in parte di politiche locali, di situazioni locali e di contingenze economiche. Anche quest'anno, oltre alla scansione dei tempi che vi dicevo prima, abbiamo condiviso anche il metodo di lavoro e le scelte di fondo del bilancio con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine e con l'Unione stessa. E anche questa è un'ulteriore dimostrazione, ci tengo a sottolinearlo, che la nostra Unione è nel tempo cresciuta, continua a farlo, nella sua capacità di condivisione di visioni, di strategie, politiche, servizi e pratiche amministrative. E ancora una volta dobbiamo redigere il bilancio, l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche in commissione, in un contesto in cui il Fondo di Solidarietà Comunale, cioè il trasferimento di risorse che dallo Stato vengono erogate ai comuni, penalizza gli enti locali più virtuosi con meccanismi che attribuiscono la solidarietà, questo termine solidarietà, che però è praticata tra gli stessi comuni. Cioè, in poche parole, significa che chi gestisce servizi di qualità, chi fa più investimenti e chi ha più entrate, e ha più entrate non solo perché ha un'alta fiscalità, ma anche perché si è messo nelle condizioni di attuare azioni di contrasto all'evasione, riceve sempre progressivamente meno risorse e e senza che questa ripartizione di risorse tra pari sia accompagnata da un'adeguata valutazione qualitativa sull'efficienza vera della spesa. In questo modo quindi vengono premiati di fatto i comuni con i conti più in difficoltà, a scapito di quelli come il nostro, e sono tanti, che hanno sempre avuto i conti in ordine. Se vogliamo un attimo entrare nei numeri già in questa premessa, dal 2016 il Fondo di Solidarietà Comunale è costantemente sceso per Soliera. Partivamo nel 2016 da trasferimenti pari a 3.260.000 euro per arrivare nel 2024, quindi l'anno scorso, a 2.700.000 euro. E per l'anno prossimo sono previsti trasferimenti per 2.596.000 euro. Quindi un taglio del 20%, oltre 660.000 euro in meno di 10 anni. Se pensiamo poi al taglio dei trasferimenti degli ultimi 6 anni, questo taglio a Soliera è pesato circa 300.000 euro di taglio in 6 anni, dicevo, la stessa cifra che prevediamo dover tagliare nei prossimi 3 anni, quindi è un meccanismo sempre più crescente e progressivo. A questo va considerato, insieme a questo va considerato che anche l'inflazione, e quindi è facile comprendere quanto queste mancate risorse trasferite dallo Stato siano un taglio silenzioso, perché ormai dura da tanto tempo, operato a livello nazionale con un impatto negativo sulle comunità locali, che fa cadere le responsabilità e le criticità sui comuni, che sono i primi interlocutori dei cittadini per i loro bisogni. E questa è una delle ragioni per cui, come sindaci, insieme alle amministrazioni di tutti gli schieramenti politici, ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, riteniamo che ormai non sia più rinviabile una riforma dei finanziamenti agli enti locali in grado di sostenere i servizi che i comuni erogano ai cittadini. E questo perché crediamo sia necessario rivedere complessivamente il sistema delle entrate degli enti locali, che si fonda principalmente su entrate che risentono solo parzialmente degli effetti inflattivi e degli effetti economici. Mi spiego meglio. In periodi di media ed alta inflazione il gettito fiscale cresce nominalmente sicuramente per la tassazione sul valore aggiunto, cioè sull'IVA, che è una tassa, una percentuale sul costo di un prodotto, e anche se minore entità, per la tassazione sul reddito. Aumentano i redditi, aumenta la tassazione sul reddito, in particolare l'IRPEF. Ma l'IVA è un'entrata che finanzia la spesa dello Stato e ai comuni non entrano risorse dall'IVA, lo sappiamo. I comuni quindi possono beneficiare solo della quota legata all'IRPEF, quindi legata ai redditi, che finanzia le entrate del nostro bilancio, che però complessivamente incide nelle 100% delle nostre entrate per un 17%. Tutte le altre entrate quindi sono anelastiche all'inflazione, cioè non risentono delle dinamiche inflattive e delle dinamiche economiche. Pensiamo ad esempio all'IMU, che è un'imposta misurata sulle rendite catastali, che quindi non dipendono dalle dinamiche economiche inflattive. Allora è per questi motivi che occorre un'inversione di rotta che metta al sicuro l'unità nazionale, ovviamente, la solidarietà tra i territori, e valorizzi gli enti locali, a partire dai comuni e in particolare da quelli virtuosi, in qualsiasi area del paese in cui si trovino, di qualsiasi colore politico appartengano, con meccanismi di premialità che non penalizzino i territori, ma anzi offrano ai territori strumenti e leve sulle quali costruire il proprio sviluppo. Non si sta parlando più di local tax, in generale si è abbandonata la strada del decentramento amministrativo, c'è in discussione la riforma sull'autonomia differenziata, che però vediamo che è destinata ad aumentare le diseguaglianze e non considera la valorizzazione delle autonomie locali, che è la componente fondamentale per la crescita virtuosa del nostro territorio, l'innovazione sociale che è sempre stata praticata dai comuni, dagli enti locali nel corso degli anni. In questo quadro complessivo la progettualità dei comuni è fortemente penalizzata, consolidando la tendenza a triste redazione di bilanci che quando va bene è di tipo compilativo e costringendo i comuni e gli enti a una navigazione a vista che mortifica la programmazione rimandando eventuali modifiche a continui rimaneggiamenti e variazioni di bilancio in corso di esercizio e quindi un po' penalizzando la corretta pianificazione. Oppure, questo quando va bene, quando va male ci costringe ad agire sulle pochissime leve che abbiamo, mortificando la macchina amministrativa che è già in difficoltà a causa di anni di spending review, con ulteriori tagli o intervenendo, peggio ancora, sulla cittadinanza con la scelta drastica tra riduzione dei servizi o aumento delle tariffe. Anche per questo i tradizionali passaggi di condivisione che vengono fatti con tutti gli stakeholder rischiano sempre di apparire dei rituali. Tuttavia, nelle scorse settimane abbiamo registrato molto favorevolmente l'utile confronto e la sostanziale comprensione sulle scelte proposte, nonostante la difficoltà di questo bilancio che è emersa negli incontri delle scorse settimane appunto con le parti sociali, sia con le rappresentanze delle imprese, delle categorie economiche, sia con i sindacati, che ringrazio perché con loro abbiamo avuto un confronto e da loro abbiamo avuto un contributo costruttivo sia a livello unionale sia a livello comunale per la chiusura dei nostri bilanci. L'intervento sull'addizionale IRPEF che proponiamo, allineandoci alla gran parte dei comuni della provincia di Modena e anche del territorio nazionale, ormai in provincia di Modena eravamo uno dei pochi comuni che continuava a mantenere aliquote IRPEF basse sotto la media, e la conferma delle principali aliquote IMU consentono a questa amministrazione di proporvi un bilancio senza tagli ai servizi, è in grado di portare a termine i progetti e gli importanti investimenti avviati e in corso, prevedendo anche qualche ulteriore nuova attività di cui abbiamo anche appena discusso con l'approvazione del DUP. Un importante valore aggiunto è derivato dall'aver condiviso le scelte a livello unionale, con un lungo lavoro e approfondito che ha consentito anche di proseguire ulteriormente nel lavoro di efficientazione della spesa e nella sua ripartizione solidale tra enti. Un lavoro che ha dato e continuerà a dare i suoi frutti, contribuendo a metterci al riparo dai tagli alla spesa corrente. Ed ecco, se i servizi essenziali per i cittadini, le famiglie, le imprese non sono venuti a meno, lo si deve in misura decisiva alla lungimiranza che anni fa portò alla creazione dell'Unione Terre d'Argine e all'investimento successivo e continuo per il suo sviluppo. L'Unione Terre d'Argine assorbe oggi circa il 40% del nostro bilancio e ha consentito e consente di garantire standard e servizi che altrimenti non sarebbero sostenibili operando da soli, comune per comune. A maggior ragione, questo dopo l'uscita di scena delle province come le conoscevamo e la loro attuale condizione purtroppo residuale. L'Unione dei Comuni Terre d'Argine quindi ha fatto e sta facendo la differenza. Se dal punto di vista istituzionale l'Unione Terre d'Argine è un'unione matura, per l'impatto che ha sul territorio può considerarsi una città intercomunale, una definizione che anche nel dibattito di ieri sera è emersa e più volte come obiettivo di sviluppo comune. Questa definizione di unione matura deriva da una storia ormai quasi ventennale e soprattutto dalla scelta di conferimento di molti servizi importanti che ci ha garantito le posizioni di testa di tutti gli indicatori di performance e virtuosità e l'accesso a contributi incentivanti e straordinari come quelli dell'ATUS, li abbiamo ricordati anche ieri sera. 6,5 milioni di euro di fondi europei che sono stati riconosciuti in Emilia-Romagna solo ai comuni capoluogo di provincia e alle 3 unioni più strutturate e virtuose, tra cui l'Unione Terre d'Argine. La nostra unione quindi è già un'efficiente gestione consortile di servizi che funzionano, tutto sommato funzionano bene, alcuni anche in maniera eccellente e godono di un elevato grado di soddisfazione degli utenti, in particolare se pensiamo ai servizi educativi e quelli legati all'area del welfare. Ma il salto di qualità ulteriore che stiamo cercando di fare non è legato soltanto al trasferimento di servizi quanto alla capacità di operare come soggetto politico istituzionale autonomo, in grado di offrire ai comuni e ai territori che la compongono un'occasione irripetibile di sviluppo strategico, indispensabile per rimanere all'altezza delle ambizioni di buon governo innovativo che il nostro territorio merita. Per quanto riguarda invece il contesto economico e sociale, negli ultimi anni abbiamo lasciato alle spalle gli effetti più eclatanti e negativi del periodo pandemico e del periodo post-pandemico, con tutte le sue trasformazioni che non sono state soltanto di carattere economico, ma anche e soprattutto di carattere sociale. Tuttavia, i problemi strutturali che ormai ci trasciniamo da anni e da decenni non sono superati. Pensiamo alle contraddizioni del sistema economico, del sistema finanziario, commerciale globale, con interi settori che sono precipitati in forte crisi, pensiamo alla recente crisi dell'automotive, o addirittura spariti. Le problematiche del modello di sviluppo, con le relative crescenti disuguaglianze tra le varie aree del mondo, singoli paesi e territori all'interno dello stesso paese che crescono invece di calare, invertendo una tendenza che era iniziata nel dopoguerra, in cui le opportunità si erano distribuite in modo sempre più equo e diffuso. Le attuali generazioni sono le prime ad avere condizioni di vita e prospettive di futuro peggiori delle generazioni che le hanno precedute. Pensiamo agli stipendi, alle pensioni, alla difficoltà di trovare una casa, ad accedere a un mutuo. Gli effetti dei cambiamenti climatici poi sono sotto gli occhi di tutti, con le loro conseguenze di carattere ambientale, i disastri dei fenomeni meteorologici estremi, i danni a territori e persone, ma anche le conseguenze economiche e macroeconomiche. Nel nostro territorio sono diversi i fattori che contribuiscono a vedere elementi di crisi. La classifica annuale recentemente pubblicata del Sole 24 Ore registra un preoccupante dato sulla chiusura delle attività economiche e produttive nella provincia di Modena. E vorrei qui stasera ricordare, è stato citato anche negli interventi prima, la situazione di un'azienda che fino a poco tempo fa era considerato un fiore all'occhiello e centrale per il possibile sviluppo di un piccolo distretto solierese della mobilità elettrica, sto parlando di Energica. La sua crisi figlia non solo di scelte imprenditoriali, ma di una situazione globale che non è governabile a livello locale. Nonostante questo, ci siamo fatti parte attiva, dialogando con l'azienda, la regione, i sindacati, per favorire una soluzione che consentisse la salvaguardia dei lavoratori attraverso l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali possibili per dare tempo a eventuali trattative di acquisizione da parte di nuovi investitori interessati a mantenere l'azienda sul territorio e tutte le maestranze nuovamente inserite. Vedremo nei prossimi mesi quale sarà l'esito di questa crisi. Di fronte a problemi di queste dimensioni e a sfide così importanti, il livello degli enti locali ha poche e spuntate armi. Il livello unionale è ancora una volta quello minimo con il quale provare ad affrontarle. Anche per questo un importante obiettivo di Unione è la trasformazione del SUAP, lo sportello unico attività produttive, in un vero e proprio settore sviluppo economico che possa affrontare le questioni con capacità e competenze progettuali a 360 gradi, per cogliere le opportunità sia come pubblica amministrazione ma come territorio, anche in sintonia con il nuovo PUG. Un altro dei problemi maggiori nel contesto attuale è presentato dal problema abitativo, dalla casa. Anche a Soliera, lo sappiamo, ormai è quasi impossibile trovare appartamenti in locazione e quando li si trova i prezzi di mercato assorbono una quota troppo alta del reddito degli affittuari. Se si ha casa in proprietà e un mutuo, similmente, resta poca liquidità, in particolare per le famiglie mononucleari o quelle con figli in età scolastica, per non parlare dei casi di separazione o degli anziani pensionati che vivono da soli. La crisi abitativa è anche conseguente ai prezzi schizzati alle stelle del mercato immobiliare, alla dinamica degli affitti brevi. È correlata alla crescita del settore edile, che ha avuto un grande e veloce sviluppo drogato dai bonus e che rischia oggi un'altrettanto rapida e verticale caduta con la cessazione del 110, che causerà forti difficoltà a molte imprese e famiglie sul territorio. Occorrono dunque politiche serie e complessive per la casa che non lascino da soli i comuni ad affrontare una questione enorme. Altro tema sociale che vede i comuni in prima linea è quello degli anziani e delle persone non autosufficienti. È È una questione questa in rapida crescita ed è causata ovviamente dai trend demografici che non è possibile affrontare a livello comunale senza un cambio di paradigma culturale e politico che coinvolga lo Stato, il terzo settore e la società in genere. L'accudimento degli anziani, in particolare quando non sono autosufficienti, oltre alla dose di sofferenza anche dal punto di vista psicologico, relazionale, alle difficoltà logistiche, organizzative, porta all'impoverimento di moltissime famiglie, costrette ad avvalersi di servizi privati e costosi per accudire i propri anziani e a rinunciare al lavoro o a intaccare risparmi di una vita. Occorre quindi dare attuazione a finanziamenti alla legge che prevede l'istituzione del Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana e Non Autosufficiente. Parliamo di risorse ingenti, al di là delle possibilità dei singoli comuni, per aumentare la dotazione dei posti nelle strutture e soprattutto per garantire servizi domiciliari flessibili e personalizzati a tariffe compatibili con la pensione e la situazione reddituale degli anziani e delle loro famiglie. Scusate, bevo. Venendo quindi all'illustrazione più nel dettaglio, nel merito del bilancio, della parte corrente. Alle condizioni date, lo abbiamo anticipato, la chiusura del bilancio quest'anno è stata difficile. Abbiamo condiviso le difficoltà, le metodologie di lavoro e analisi, le strategie di soluzione ai problemi a livello di Unione Terre d'Argine. Gli elementi principali della chiusura dei conti, in particolare per la parte corrente, riguardano una pesante diminuzione delle entrate che è causata da una serie di fattori che si sono verificati tutti in modo contestuale. I principali sono questi. La diminuzione da un lato dei trasferimenti statali, l'abbiamo indicato prima, con i meccanismi di ripartizione che ho descritto e che penalizzano i comuni capaci di attivare servizi e di garantire entrate. E quindi, entrando nel merito dei tagli, per il 2025 la riduzione prevista dei trasferimenti rispetto al 2024 di 105.000 euro, nel 2026, quindi nel pluriennale, si ridurranno ulteriori 112.000 euro e ulteriori 119.000 euro nel 2027. Quindi in 3 anni perderemo risorse correnti dallo Stato per 336.800 euro. Anche la situazione di difficoltà finanziaria della nostra principale azienda partecipata, AIMAG, ha un impatto molto forte sul nostro bilancio. Anche per il 2025, come già abbiamo registrato quest'anno, sono stati azzerati gli utili distribuiti ai soci e ci saranno trasferiti contro i circa 400.000 euro, che erano gli utili degli scorsi anni, solo 135.000 euro di riserve straordinarie nel 2025, appunto. Quindi 270.000 euro in meno, che corrispondono a circa il 2% del nostro bilancio di parte corrente. Vogliamo però evidenziare questa sera al Consiglio Comunale come tutti i comuni dell'area AIMAG, aderenti quindi al vecchio patto di sindacato, stiano lavorando insieme, anche superando le divisioni del recente passato, superando le divisioni di appartenenza politica, per il rilancio dell'azienda. Il primo passo sarà l'approvazione in tempi piuttosto brevi del nuovo piano industriale al quale l'azienda sta lavorando. E stiamo lavorando con fiducia, perché l'azienda possa trovare nuova solidità, nuova stabilità a beneficio dei nostri territori. Poco tempo fa, ho purtroppo letto una spiacevole notizia e quindi in questo momento, parlando di AIMAG, vorrei fare le condoglianze alla famiglia della Presidente del Collegio Sindacale dei Revisori di AIMAG, l'avvocato Francesca Orienti, che purtroppo in seguito a un incidente ha poche ore fa perso la vita. E quindi vorrei esprimere la nostra vicinanza ai suoi familiari, ai suoi colleghi e all'azienda. Tornando al bilancio, abbiamo registrato un generale aumento di tutti i costi, a partire dai costi del personale per l'adeguamento contrattuale. Questo è un provvedimento giusto che è stato portato avanti a livello statale, ma la contrattazione per il personale degli enti locali non è finanziata, con risorse aggiuntive e quindi i maggiori costi di personale che chiaramente dovremo sostenere sono a carico della fiscalità dei bilanci degli enti locali. Assieme a questo registriamo l'aumento dei costi di beni e servizi che impattano quindi tanto sui cantieri quanto sugli appalti per la gestione dei servizi alla persona, su cui vediamo un aumento significativo dei costi per i servizi educativi e per i servizi per la non autosufficienza. Insieme a questo registriamo un importante e costante aumento delle richieste della spesa per la tutela dei minori e per il sostegno alla disabilità. Sempre sulle entrate, si sono ridotte le entrate, le previsioni di entrata per gli oneri di urbanizzazione. Lo abbiamo visto anche nel corso di quest'anno nelle variazioni che abbiamo operato al bilancio. La legge regionale che è alla base dei nuovi piani urbanistici generali ha l'obiettivo, ed è un obiettivo che condividiamo, di ridurre drasticamente il consumo di suolo e di puntare alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana. Questo è un obiettivo che pensiamo debba diventare patrimonio comune degli enti locali a livello nazionale. È un fatto, però, che gli oneri di urbanizzazione, che sono utilizzabili in quota investimenti e anche in parte corrente, sono stati, a volte anche impropriamente, in alcuni casi in misura eccessiva, uno degli elementi su cui si sono retti i bilanci comunali. Quindi se questa leva viene giustamente limitata, se non addirittura sottratta, occorre dotare i comuni delle risorse attraverso altri strumenti e meccanismi compensativi con cui finanziare le proprie spese per investimenti. La contestualità quindi di tutti questi fattori, compreso l'azzeramento dei dividendi AIMAG in primis, anzi, e sommate all'aumento delle spese correnti da indebitamento, che pur rimanendo ampiamente sotto i limiti, sono cresciute rispetto al passato per garantire i numerosi investimenti necessari alla riqualificazione urbana, hanno causato la difficoltà di chiudere il bilancio senza ricorrere all'aumento delle entrate. Da diversi mesi tutti gli uffici e i settori comunali dell'Unione sono stati impegnati davvero in un lavoro certosino, e li ringrazio per il lavoro fatto di analisi di tutti i capitoli di spesa, con l'obiettivo di ridurre, dove possibile, eliminare ogni spesa indispensabile, anche se di superfluo ormai dopo anni di spending review è rimasto davvero poco, se non nulla, e comprimere la spesa dove possibile. È stato utile, molto, ma non è stato sufficiente per il bilancio 2025, ma soprattutto per il bilancio pluriennale, per le dinamiche che vi spiegavo prima. È stata però un'operazione fondamentale, e questo poi lo spiegherò meglio anche successivamente, per iniziare a impostare il bilancio pluriennale e ragionare sugli anni a venire con almeno tre interventi che riteniamo importanti. Il primo, il lavoro di analisi delle entrate, ha consentito l'emersione di un tesoretto dell'IRPEF con le sopravvenienza attive IRPEF, versata quindi negli anni precedenti, e queste sono risorse che conoscete perché le abbiamo già affrontate nell'ultima variazione di bilancio, che ci hanno permesso di finanziare l'estinzione dei tre mutui. È un'operazione appunto che abbiamo approvato col consiglio, a favore del Consiglio Comunale, e che ci consente di alleggerire il peso delle rate annuali in spesa corrente nel bilancio pluriennale. La parte restante di questo tesoretto è stata spalmata anche questa sul bilancio pluriennale proprio per finanziare la spesa corrente dei prossimi tre anni. Il secondo intervento è il progetto di revisione delle spese legate alle sedi in affitto. Ha spiegato benissimo prima l'assessore Dondi, con la previsione di trasloco della farmacia comunale e URP che verranno ricollocati in sedi di proprietà. Questo, oltre a consentirci una riorganizzazione degli uffici e quindi dare una migliore risposta in termini di pubbliche relazioni con la cittadinanza, ci consente anche di risparmiare risorse destinate agli affitti, alle utenze, alla gestione di quelle sedi non nostre, e quindi anche in questo caso di alleggerire ulteriormente le nostre spese correnti. E ultimo, il progetto per sviluppare e implementare il rinnovo delle concessioni cimiteriali. In questa situazione la scelta per un amministratore è tra due cose, ed entrambe non sono gradevoli: ridurre da un lato la quantità o la qualità dei servizi, oppure intervenire sulla fiscalità e sulle tariffe. Noi non abbiamo voluto intervenire tagliando i servizi. Ridurli è una scelta dalla quale è difficile tornare indietro, ma soprattutto in questi mesi abbiamo registrato una crescita costante, dei bisogni, ad esempio sulla, disabilità, sul supporto alle persone fragili, sulla tutela dei minori, sulla casa. E quindi non ci sentiamo di intervenire con tagli in tal senso. Abbiamo anche riscontrato, e questo l'abbiamo fatto negli incontri che abbiamo portato avanti in queste settimane con le aziende del territorio, ed sono stati citati anche prima, che la tenuta dei servizi è fondamentalmente e fortemente connessa alle possibilità di sviluppo del territorio e alla capacità attrattiva del territorio. Sia che le persone scelgano di soliera per vivere o per lavorare, e sia per le imprese, che decidono di insediarsi a soliera. Ecco, entrambi i soggetti necessitano di una città con servizi di qualità, attrattiva e vivace dal punto di vista sociale e culturale. Abbiamo dunque scelto di adeguare nuovamente l'aliquota comunale IRPEF, portandola, come tanti altri comuni del territorio, allo 0,08, continuando a garantire l'esenzione che era stata alzata nel 2023 per le fasce più fragili ed economicamente deboli della popolazione, quindi mantenendola a 12.000 euro. Un intervento che incide sul reddito di circa di 20.000 euro per circa 40 euro all'anno e che garantisce in modo strutturale risorse che non sono una tantum. E l'aliquota quindi sarà uguale per tutti i comuni dell'Unione. Per Carpi, Campogalliano e Soliera si conferma quindi il mantenimento della soglia di esenzione a 12.000 euro. Contestualmente abbiamo deciso di non intervenire sull'IMU per non gravare su imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese e su un settore produttivo che già da quest'anno ha iniziato a vedere segnali di crisi e contrazione dei fatturati. Nella presentazione del bilancio Unione, approvato ieri sera, poi abbiamo visto come sia stato necessario intervenire anche su alcune tariffe dei servizi alla persona a causa delle dinamiche di aumenti spesa e degli aumenti prezzi. Con questi interventi abbiamo potuto chiudere il bilancio, mettere in sicurezza i conti, inserire qualche nuovo progetto del nostro programma di mandato, come ad esempio l'operatore di quartiere che è stato descritto prima, per il quale abbiamo destinato 40.000 euro. È un progetto che prenderà il via nel 2025 e che ha come obiettivi la maggior cura del territorio, il contrasto al degrado, il miglioramento delle manutenzioni e della capacità di risposta alle segnalazioni dei cittadini. Si tratta di un servizio che prevede la presenza di un operatore esterno, quindi non un dipendente, comunale, che si occuperà sul territorio comunale e in particolare, con un'attenzione particolare alle frazioni, di piccoli e piccolissimi interventi di manutenzione, di azioni contro il degrado, ad esempio il cestino di rifiuti rovesciato, la bottiglia, il piccolo rifiuto abbandonato in un parco e che gestirà direttamente queste segnalazioni e questi piccoli interventi in diretta relazione con i cittadini e provvederà a segnalare e ordinare per priorità le richieste per interventi invece più strutturati, più corposi, che richiedono l'intervento degli operai comunali o delle nostre ditte in appalto. Sarà un punto di riferimento anche per i cittadini in un'ottica di cura e di maggiore relazione proprio tra l'amministrazione e i cittadini e di attenzione alle piccole cose. Per quanto riguarda gli investimenti e la trasformazione della città, questo bilancio registra ancora le risorse accantonate e impegnate dall'amministrazione precedente per gli investimenti che il Comune ha progettato nel corso degli anni. Abbiamo numerosi cantieri appena conclusi o cantieri attivi o in via di conclusione che stanno trasformando la nostra città nel suo assetto di servizi, nel suo assetto urbano e di mobilità e crediamo che siano in grado di incidere in modo determinante sulla qualità della vita dei cittadini e l'attrattività del nostro territorio. Nel triennio 2025-2027 sono attivi sul nostro territorio, su Soliera, investimenti per circa 24 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni nel 2025. Non sono tutte risorse ovviamente a carico del Comune, ma sono risorse che sono state ottenute mettendo insieme le nostre risorse con quelle regionali, del PNRR e di altri enti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Riassumendo brevemente i principali cantieri attivi e già avviati dalla precedente amministrazione, abbiamo il Ponte dell'Uccellino, la Casa di Comunità, Via Marconi, Via Roma, il Condominio Solidale di Via Grandi e le scuole Muratori. E abbiamo avviato cantieri e progetti in questi ultimi mesi: la rete dei percorsi ciclabili, il cimitero di Limidi, il progetto partecipato per la nuova piazza per Limidi e il progetto per la riqualificazione del campo in strada Ello Morello. La rete dei percorsi ciclabili urbani e extraurbani è il primo cantiere che abbiamo attivato da questa nuova amministrazione a ottobre. Gode di un finanziamento di 630.000 euro, che sono fondi europei gestiti dalla regione nell'ambito dei contributi IATUS, e di un costo totale di 860.000 euro. Il progetto consente di collegare per gli spostamenti con mobilità dolce il capoluogo alle frazioni e le frazioni tra loro, e in prospettiva di raggiungere in sicurezza Modena e Carpi, collegandosi alle ciclabili già in essere o in previsioni di essere realizzate dai due comuni. Poi c'è il cimitero di Limidi, che vede anche questo il cantiere già avviato per un investimento di 526.900 euro, finanziato col contributo regionale per 500.000 euro e la restante parte, i 26.900 euro, con fondi comunali. Tra i progetti qualificanti del prossimo anno daremo continuità al percorso partecipato alla nuova piazza per Limidi, che si è concluso venerdì scorso con l'Assemblea, un progetto di rigenerazione urbana che ha visto una grande partecipazione sia nelle assemblee in presenza sia nei questionari che abbiamo ricevuto, oltre 500 risposte, davvero un numero molto alto e che dimostra la voglia del territorio di partecipare e di essere presente. E quindi abbiamo partecipato prima a un bando per finanziare questo progetto partecipato e per condividere insieme ai cittadini e ai portatori di interesse gli obiettivi e le principali scelte progettuali. Infine, il già pluricitato progetto di revisione delle sedi comunali con le finalità che vi spiegavo prima. E visto che è stato più volte spiegato, evito di ritornarci sopra. Per finanziare gli investimenti e i lavori pubblici stiamo continuando a lavorare per recuperare finanziamenti esterni al bilancio comunale e questo è un obiettivo strategico anche del DUP Unione. Naturalmente una buona parte di finanziamento dipende ancora dalle leve che i comuni e che quindi questo ente locale ha a disposizione, l'applicazione di avanzo, gli oneri di urbanizzazione o l'indebitamento. Sogliera, nel periodo tra il 2016 e il 2021, aveva ridotto in modo significativo il proprio indebitamento, arrivando a quote pro capite poco più di 300 euro per abitante, ma visti le tante opportunità di finanziamento di progetti strategici attraverso il PNRR o altre fonti, che richiedevano una parte di finanziamento a nostro carico, ha fatto ripartire la necessità di contrarre mutui, portando l'indebitamento nel 2025, l'indebitamento pro capite a 693 euro per abitante, che è una quota ancora molto al di sotto della media nazionale e che lascia la spesa in parte corrente per la remunerazione degli interessi sul debito ampiamente sotto il limite di legge che è posto al 10% sul totale del bilancio. Quindi questo dato percentuale per Sogliera nel triennio 2025-2027 oscilla tra il 3,27 e il 3,46%. È però in questa sede di nuovo importante ricordare l'operazione approvata da questo bilancio per la riduzione dello stock del debito con l'estinzione anticipata dei tre mutui. In conclusione, è un bilancio questo che non ci consente, per gli elementi di contesto che ho richiamato sopra, di mettere interamente in campo, già dal primo anno, i diversi progetti e gli obiettivi del mandato. Sono però, crediamo già riconoscibili le linee di fondo, cioè il disegno complessivo, quel filo rosso che progetto per progetto vogliamo mettere in campo per Soliera e quegli elementi, quelle idee di fondo che emergono anche dal DUP che abbiamo approvato prima. Ricordo tra questi l'impegno sulla mobilità sostenibile con il progetto dei percorsi ciclabili e il lavoro che stiamo già svolgendo per la riapertura della fermata ferroviaria ad appalto. L'impegno sulle frazioni con l'attivazione di un progetto per la presenza con continuità della giunta nei territori frazionali che è già partito e a cui daremo continuità già a inizio anno. Il progetto già cantierato di Via Colombo a Sozzigalli, l'avvio del cantiere del cimitero di Limidi, il progetto di rigenerazione urbana per la trasformazione di Via Papotti, la nuova piazza per Limidi, la trasformazione del centro sociale Pederzoli, l'intervento previsto a bilancio nel piano investimenti sul cimitero di Sozzigalli. La partecipazione e il continuo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione, anche in questo caso con il processo partecipativo Una piazza per Limidi, ma anche il continuo confronto con i cittadini delle aree oggetto di intervento, come stiamo facendo ad esempio per il cantiere via Marconi, via Roma, o per quello dei percorsi ciclabili. L'attivazione dei progetti per migliorare la cura e il decoro urbano, con l'attenzione quindi alle piccole cose. Il progetto speciale Comune di Qualità, che prevede politiche interne di coinvolgimento e valorizzazione del personale ed esterne con un riassetto dei servizi in termini di orari, di dislocazioni, di potenziamento anche della digitalizzazione e dei servizi digitali, per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini, facilitando sia l'accesso fisico che quello virtuale. La cultura. Abbiamo mantenuto integro, pur in un bilancio di sacrificio, il budget per la cultura, per l'aggregazione, per gli eventi e i servizi per i bambini e per i ragazzi, perché siamo convinti che sia un investimento sul futuro e sul presente. La cultura, che comprende i servizi, gli eventi fieristici, culturali, le tante attività svolte dalla Fondazione Campori, tutti questi contribuiscono a garantire coesione sociale, crescita culturale, qualità della vita e attrattività a Soliera, quell'attrattività e vivacità così connesse anche allo sviluppo economico, in quanto sono un sostegno al commercio, gradite alle imprese che vogliono operare sul nostro territorio e ai lavoratori e alle giovani coppie che scelgono Soliera per viverci. Questo è il nostro primo bilancio, presentato oggi a soli 6 mesi dal voto e quindi con pochissimo tempo di operatività per la nuova amministrazione. Ci siamo occupati con senso di responsabilità non solo e non tanto del bilancio 2025, ma del bilancio dei prossimi anni, concentrando la nostra attenzione in particolare sul bilancio pluriennale. Abbiamo dunque attuato alcuni primi interventi, al di là dell'aliquota IRPEF, proprio con lo sguardo sui prossimi anni e mettendo in campo azioni per ridurre le spese correnti dei prossimi anni e sostenere le entrate. Crediamo sia un bilancio che, a fronte dei sacrifici che chiediamo ai cittadini, abbia una valenza positiva e sia proiettato al futuro. Mette in sicurezza la gestione dell'ente e contestualmente fissa le basi, auspicando fiduciosi che alcuni dei fattori negativi che lo hanno condizionato per quest'anno vengano superati già dal prossimo anno, per un futuro di ulteriore sviluppo e progettualità nella direzione indicata dal nostro programma e dalle linee di mandato, che sentiamo profondamente l'esigenza di confermare e la volontà di realizzare, nel rispetto dell'impegno che abbiamo preso coi cittadini soglieresi e finalizzato alla soddisfazione dei bisogni e a un futuro migliore per tutta la cittadinanza. Grazie.
Grazie Sindaca. Dunque, ora facciamo la presentazione dei punti 4, 5, 6 e 7, che sono: il punto 4 è la variazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2025 con contestuale modifica del relativo regolamento. Il punto 5 è l'imposta municipale propria, modifica regolamento. Il punto 6 è imposta municipale propria, IMO, approvazione aliquota annuo per l'anno 2025. E infine il punto 7 l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Come dicevo prima, questi vengono presentati dalla dottoressa Loschi, poi ci sarà chiaramente il dibattito sui punti 4-5, dal 4 al 7, verranno votati separatamente il 4, il 5 e il 6. Il 7, prima di votare il 7, verrà presentato l'emendamento che è stato presentato dai gruppi di maggioranza e verrà votato quello e poi si procederà alla votazione del punto 7. Prego, dottoressa Loschi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, brevemente, i punti 4, 5, 6 all'ordine del giorno sono, riguardano gli atti relativi alla leva fiscale contenuta nel bilancio di previsione. Quindi, come già detto e anticipato anche dalla sindaca, per l'equilibrio di bilancio quest'anno è stato necessario modificare l'aliquota applicata per l'addizionale comunale all'IRPEF, per cui il primo atto, il numero 4, porta appunto l'aliquota dell'addizionale dallo 0,6 allo 0,8% a decorrere dal 1 gennaio 2025, conservando una soglia di esenzione per i cittadini che abbiano un reddito al di sotto dei 12.000 euro. I punti 6 e 7 invece riguardano l'IMU e in particolare il fatto che da quest'anno viene applicato un decreto ministeriale che era stato previsto già dalla legge di bilancio 2020 che aveva introdotto la nuova IMU, il quale prevedeva l'applicazione dell'imposta solo all'interno di fattispecie definite da decreto ministeriale. Abbiamo avuto modo anche in commissione di parlarne, per cui molto brevemente vi ricordo che il punto 5 modifica il regolamento istituendo un articolo 7 bis che contiene solo delle definizioni di legge, in particolare la definizione di quello che si intende per abitazioni locate o incomodato tramite accordi e patti territoriali e il concetto, la definizione di soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale. Questa è l'unica modifica al regolamento che viene applicata con l'approvazione del punto numero 5, mentre il punto numero 6 prevede l'applicazione delle aliquote per l'IMU per l'anno 25. Sono quindi state riviste tecnicamente perché dovevamo applicare, come dicevamo, quella griglia imposta da decreto ministeriale, ma di fatto sono state ribadite le aliquote già in vigore negli anni precedenti. Per quanto riguarda il punto numero 7, cercherò di essere breve, ma una presentazione dei numeri del bilancio di previsione. Quindi la parte corrente del bilancio, che è di 13.399.000 euro, è composta da entrate correnti più applicazione di oneri di urbanizzazione per 250.000 euro alla spesa corrente, con questi 13.399.000 euro di risorse si è data copertura a 12.768.000 euro di spese correnti e 630.000 euro di rimborso di prestiti. Queste sono le quote di capitali dei mutui. Le principali entrate correnti quali sono? All'interno del titolo primo, che è 9.426.000, la fanno da padrone l'IMU per 3.645.000, l'addizionale IRPEF per 2.230.000 e il Fondo di Solidarietà Comunale che abbiamo già citato più volte questa sera per 2.596.000 euro. Poi ci sono i trasferimenti correnti che sono composti da una serie di voci, la principale sono i trasferimenti dallo Stato per varie ragioni, ci sono trasferimenti dalla Regione per attività gestite da terzi, c'è il Fondo Sociale per l'Equità del Livello dei Servizi, questi sono 110.485 euro che servono per finanziare i servizi sociali, quindi che il nostro comune trasferisce direttamente all'Unione perché sono servizi gestiti dall'Unione. Per quanto riguarda invece il titolo terzo, che è quello che riguarda le entrate da extratributarie, che è pari a circa 3 milioni di euro, come vedete gli incassi della farmacia comunale per 1 milione e 2 sono la voce principale, poi ci sono i canoni di AIMAG per 245 mila euro, sono i canoni che riceviamo da AIMAG in quanto noi siamo proprietari delle reti gas e idriche, per cui AIMAG ci versa un canone annuale, e poi ci sono i proventi delle concessioni dei loculi per 295 mila euro, e l'altra voce significativa è il canone unico patrimoniale per 170 mila euro. Le spese correnti, come dicevamo, sono 12 milioni 768 mila euro, e se le vogliamo guardare nel dettaglio, prendendo la loro natura economica, sono composte per 1 milione 869 mila euro circa spese di personale, 199 mila euro circa di imposte, dove la voce principale è rappresentata dall'IRAP, che poi è una voce quindi legata alle spese di personale, i trasferimenti all'Unione, che sono 4 milioni 962 mila euro, come dicevamo circa il 40% della spesa corrente, 650 mila euro sono invece i trasferimenti alla Fondazione Campori per le attività culturali e gli eventi che vengono svolti dalla stessa. C'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è un fondo che controbilancia le mancate entrate, quelle di difficile incasso, per 356 mila euro. C'è l'acquisto dei farmaci per la farmacia per 950 mila euro. Altri acquisti vari di beni e servizi, quindi qui ci stanno tutte le utenze, l'illuminazione pubblica, gli sfalci, tutte le attività che sotto forma di beni e servizi acquistiamo dall'esterno, interessi passivi per 420 mila euro e 877 mila euro di altre spese correnti. Se guardiamo la stessa spesa corrente invece per missione, cioè per la finalità con cui sono destinate le risorse, come vedete ai servizi generali vanno 3 milioni 851 mila euro, quindi circa il 30%, i servizi generali sono il funzionamento della macchina, in sostanza qui ci stanno tutti i servizi, quindi gli organi istituzionali, l'ufficio tecnico, i servizi finanziari, il servizio personale, l'URP, tutti i servizi generali. Per l'ordine pubblico e la sicurezza abbiamo destinato 146 mila euro, all'istruzione, solo istruzione 1 milione 860 mila euro, alla cultura 743 mila euro, alle politiche giovanili 178 mila euro circa, allo sviluppo sostenibile all'ambiente 462 mila euro, ai trasporti e alla viabilità 881 mila euro, alle politiche sociali, alla famiglia 2 milioni 259 mila euro, qui sono contenuti anche i trasferimenti per gli asili nido verso l'Unione, allo sviluppo economico e alla competitività, qui ci sono le spese invece della farmacia comunale, 1 milione 258 mila euro, e così via, fondi accantonamenti, per arrivare, come abbiamo visto prima, al totale della spesa corrente, che sono 12 milioni 768 mila euro. Questa è una rappresentazione grafica dove vedete la torta è divisa e le voci principali sono sicuramente i servizi generali, i servizi scolastici e i servizi sociali. Per quanto riguarda invece le funzioni trasferite all'Unione nel bilancio 25 abbiamo previsto trasferimenti per 4 milioni 962 mila euro e la fanno da padrone invece all'interno di queste voci sicuramente la scuola, a cui vengono destinati 1 milione 703 mila euro, gli asili nido 732 mila euro, alla polizia municipale 146 mila euro, ai servizi sociali 1 milione 216 mila euro e così via. Ricordo solo una cosa, questo è quanto viene trasferito e quindi nei servizi dove l'Unione incassa delle rette, come sono il caso della scuola, dei servizi sociali o degli asili nido, questo è il trasferimento al netto delle entrate che l'Unione raccoglie, per cui questo è una sorta di saldo necessario affinché questi servizi per il Comune di Soliera vengano finanziati al netto delle entrate che l'Unione appunto riceve, che possono essere trasferimenti, ma soprattutto le rette da parte dei cittadini. Gli investimenti, allora gli investimenti nel triennio, magari ci concentriamo in particolare sulla prima annualità, dove nel 2025 abbiamo spese per 3.808.000 euro. I principali interventi quindi di investimento sono sicuramente il miglioramento sismico del cimitero di Sozzigalli per 755.000 euro, la riqualificazione delle strade per 200.000 euro, ma come vedete si troverà per tutto il triennio, quindi nel triennio alla riqualificazione delle strade viene destinato 1 milione di euro, la realizzazione della nuova sede della farmacia comunale per 490.600 euro, viene prevista la riqualificazione della casa di riposo per 154.500 euro. C'è un progetto sulla cittadinanza digitale che viene realizzato dal SIA, cioè dal Servizio Informatico dell'Unione, che riceve finanziamenti per pari importo dal PNRR per 115.000 euro, e poi ci sono ancora delle voci che riguardano opere già avviate, che sono le ultime quattro dell'elenco: il miglioramento e la qualità del decoro urbano, cioè la realizzazione di Via Roma per 818.520 euro, il contributo per la realizzazione del Ponte dell'Uccellino 450.000 euro, le scuole muratori per 235.000 euro e la realizzazione del condominio solidale per 305.000 euro. Ovviamente a queste, così come nella parte corrente, anche la parte investimenti ha necessità di essere in pareggio, per cui a fronte di quei 3.808.000 euro di investimenti abbiamo risorse di pari importo che coprono questi investimenti 2025. Il fondo pluriennale vincolato, che è una voce di entrata, che sono sostanzialmente le entrate che provengono dagli anni precedenti per le opere che abbiamo visto essere in corso, ma che provengono da attivazioni, da appalti già avviati negli anni precedenti. Poi ci sono alienazioni, l'area di Sozzigalli dove insiste l'ex scuola della frazione per 162.500 euro, il contributo regionale per il cimitero di Sozzigalli per 621.000 euro, i proventi delle sanzioni amministrative, gli oneri di urbanizzazione che insieme fanno 95.000 euro, perché di fatto abbiamo detto questa è un'entrata che sta calando nel tempo, e ne abbiamo destinato 250.000 alla spesa corrente, per cui 250.000 alla spesa corrente, solo 95.000 alla parte investimenti. Poi magari tralasciamo le voci di meno significative, arriviamo invece al PNRR di Via Roma per 818.000 euro, esattamente la cifra che abbiamo visto in spesa. Un contributo regionale, vabbè, per realizzare la bonifica dell'area della fiera, e poi abbiamo dovuto prevedere, proprio perché le risorse non erano, le risorse da onere, da alienazioni non erano sufficienti, 849.000 euro e 715 di nuovi mutui, mentre sull'anno 25 abbiamo ancora una quota del prestito flessibile assunto nel 2023 per concludere la ristrutturazione delle scuole muratori per 235.412 euro. Per quanto riguarda l'indebitamento, ne ha già parlato la sindaca prima, avete visto che quindi continuiamo ad avere una percentuale cioè il limite di indebitamento è più che rispettato, perché il termine di legge, quello previsto dall'articolo 204 del TUEL, è il 10%, e quindi noi abbiamo ancora una quota di interessi passivi che è ben al di sotto del limite di legge, perché nel 25 sarà del 3,27%, nel 26 del 3,46% e nel 27 del 3,31%. Grazie per l'attenzione.
Bene, se ci sono domande sui punti 4, 5, 6 e 7, altrimenti apriamo il dibattito, chiaramente, se ci sono interventi. Prego, consigliera Costi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, io volevo fare un intervento sull'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF. Questo punto all'ordine del giorno è sicuramente complesso e delicato. È chiaro a tutti noi che non si tratta della scelta più felice, ma è doveroso leggere questo tipo di operazione nella sua interezza. Come avremo modo di discutere più dettagliatamente nel punto all'ordine del giorno sul bilancio di previsione